Generalmente gli studiosi della comunicazione umana attribuiscono al tono di voce soltanto il 30% della totalità della comunicazione stessa, cioè la capacità di farsi comprendere oppure di essere pervasivi rispetto ad un'idea che abbiamo sta soltanto per il 30% nel tono di voce. E quando si parla con una persona, almeno così dicono gli studiosi, le cose stanno così. Il 10% è nell'idea, nel contenuto, in quello che tu vuoi dire. Il 30% sta nel tono della voce, mentre il 60%, che quindi è la parte più alta, poi più consistente, sta nella gestualità. Voglio dire, il modo in cui tu ti poni nei confronti di un'altra persona, l'espressione del volto, le espressioni delle mani, io per esempio gesticolo molto, no? Il gesticolare, dipende, cioè, sono tutta una serie di cose che poi contribuiscono anche a far calare un pensiero e un'idea nelle persone. Il tono di voce quindi occupa uno spazio, se ci pensate, superiore a quello che è il contenuto. Perché questo? Perché il tono di voce probabilmente trasmette il sentimento, il tono di voce trasmette lo stato emotivo, che poi fanno da sottofondo a quello che è la trasmissione, no, di un'idea, di un pensiero che tu vuoi dire agli altri, senza parlare poi appunto dei movimenti, dei gesti del corpo, che sono altrettanto importanti. Perché voglio dire, no, se tu dici ad una persona che vuoi bene a questa persona, se magari questo dire lo accompagni con una carezza, con un abbraccio, allora questo non assume un significato ancora più profondo. Ma se tu glielo dici in maniera molto fredda, ti voglio bene, io guardo, ma no, gli rimane un po' così interdetto dal modo. Invece se tu glielo dici in una maniera, allora capite che tutto contribuisce anche, no, alla trasmissione di un'idea e di un pensiero. Per cui chi vuole comunicare in modo sano, in modo comprensibile, dovrebbe essere attento a mettere insieme, no, il contenuto con il tono di voce e anche con la gestualità del corpo, al fine poi di non rischiare di essere non capito, no, di non cadere nella incomprensione, o peggio, non rischiare di contraddire con la voce quanto poi si sta affermando con il pensiero o anche con l'azione. Chi vuol ben comunicare, paradossalmente parlando, dovrebbe fare più attenzione al come dire le cose piuttosto che a che cosa vuole dire. E in fondo quelli che fanno le pubblicità lo sanno molto bene, perché alla fine si preoccupano poco del contenuto e molto del come, e noi, come tanti pesci, abbocchiamo all'amo, no, di queste comunicazioni. Nel brano del Vangelo di oggi, che è conosciuto come il brano del buon pastore, e qui apro e chiudo una parentesi, in realtà non è buon pastore, perché se andiamo a leggere il Vangelo nel suo originale in greco, noi non troviamo mai questa parola, questo aggettivo buono, affibbiato a Gesù. L'evangelista Giovanni parla di pastore bello, non di pastore buono. Il termine è kalos, che in greco non significa buono. Ma perché noi per tanti anni abbiamo avuto sempre questa mania, come Chiesa, di moralizzare troppo, e quindi teniamo sempre, abbiamo avuto per anni la mania di dividere le categorie e tutte le cose in buoni e in cattivi, come quando eravamo piccoli e la maestra si assentava per andare dal direttore e chiamava il secchione di turno, a me mi chiamava mai, chiamava il settore di turno, che era il primo che faceva il cattivo. Bisognava andare alla lavagna e bisognava mettere la riga, no? La barra al centro, buoni e cattivi. Noi così abbiamo sempre diviso la società. No, qui l'evangelista Giovanni parla di pastore bello. E bello dice la grandezza di Dio, dice la bellezza di Dio, dice la verità di Dio, dice cioè una dimensione altrove e oltre, che non è semplicemente, non si può semplicemente racchiudere in quello che si deve fare e non si deve fare. E chiudo la parentesi. In questo brano del Vangelo di oggi a me piace molto sottolineare proprio questo aspetto della voce, la voce del pastore che le pecore conoscono, a fronte di quella dell'estraneo che le pecore, invece, abbiamo ascoltato, non riconoscono. È come se Gesù volesse comunicarci un qualcosa di particolarmente forte, come se Gesù volesse dirci: vedete, voi dovete fidarvi soltanto di chi vi vuole bene, dovete fidarvi soltanto di chi vi ama, fidatevi soltanto di chi sa entrare in voi per la porta del cuore, non fidatevi invece di coloro che entrano per un'altra strada per arrivare a voi, la strada della razionalità senza cuore, o la strada di un cuore sclerotico, o magari la strada del ricatto intellettuale, o peggio ancora la strada della manipolazione subdola della mente. Chi vuole entrare davvero con serenità e semplicità nella vostra vita non usa un sotterfugio, entra per la porta normale, non entra per una porta segreta, per un ingresso di servizio. È come se Gesù dicesse: colui che è capace di entrare per la via del cuore, sarete capaci di riconoscerlo immediatamente dal tono della sua voce. Il buon pastore si riconosce dalla voce, perché la voce trasmette immediatamente il calore del sentimento, trasmette immediatamente il calore dell'amore. Però, c'è sempre un però, ogni tanto pure Gesù si sbaglia, ogni tanto però, non lo dite troppo in giro, sennò poi mi dicono che sono eretico, che dico cose eretiche da qua sopra. Perché? Perché ce lo dice Giovanni, l'evangelista Giovanni, perché pur avendo comunicato questo concetto, questo pensiero molto chiaro, molto lucido, sebbene sotto forma di parabola, ad un certo momento abbiamo sentito che Giovanni dice: essi non compresero quali erano le cose che andava loro dicendo. Quindi pure Gesù si è trovato in quella difficoltà, no? Che non basta il 10% del pensiero e il 30% del tono della voce per essere compresi totalmente, ma ci vuole il 60% della gestualità. E allora Gesù che cosa dice? Cerca di precisare ulteriormente questo suo pensiero facendo coincidere pastore che entra dalla porta con io sono la porta. Gesù si identifica con la porta, quella voce è al tempo stesso pastore e porta, sintesi e ricchezza di quell'amore che è capace di pascere le sue pecore. Cioè, in poche parole, Gesù con la vita testimonia quello che pensa e quello che dice. Allora, se io quello che penso lo dico chiaramente, ma lo manifesto anche nella testimonianza di vita, allora sono una persona normale, diciamo così. Sono una persona normale. Quando invece pensa una cosa, ne dico un'altra e ne faccio un'altra ancora, ha girato un buon miracolo. Cioè, non c'è altra. Non da un prete, perché un prete non può fare. Credetemi, un prete non può fare niente davanti a questo. Cioè, che non può fare niente. Se tu hai bisogno di un bravo medico, se vuoi te lo posso suggerire. Pecore che chiama per nome, pecore che conduce fuori, pecore. Questo pastore cammina davanti a queste pecore, vedete i gesti, la gestualità, la testimonianza del pastore che ama le sue pecore, una modalità di presenza del pastore tra le sue pecore più affettiva che visibile, più incarnata e concreta rispetto invece a forma di presenza che a volte possono sembrare, come dire, distaccate prevalentemente di ruolo. Questa è un po' l'esperienza che facciamo anche noi, no? Perché a volte quando ci troviamo di fronte, almeno voi, cioè, poi non sta a medirlo, né tantomeno voglio fare critica a niente a nessuno, per carità, però a volte mi capita, no? Quando vi capita di trovare di fronte a un prete che è un poco antipatico, e ce ne stanno, no? Un poco sgorbutico, così, allora uno dice: mamma mia, ma quando è brutto visto, no? Uno lo dice chiaramente, e magari questo prete ci sta dicendo pure delle cose giuste. Ci sta dicendo pure delle cose che sono veramente sacrosante, che sono veramente vere, sono quelle le regole, il modo di fare, però ha una difficoltà non nel comunicarle. Noi abbiamo una certa riluttanza. Al contrario, quando invece ci troviamo di fronte ad una persona che può essere più aperta, più disponibile all'incontro e al dialogo. E questa disponibilità fa anche del gregge qualcosa di diverso, perché quando ci troviamo di fronte a qualcuno che si comporta in quel modo lì, non siamo più pecore, ma siamo, posso dirlo, dico piano piano, zitto zitto, siamo pecoroni, che è una cosa diversa, non stamattina però sto dicendo un sacco di cose che non dovrei dire. Quella là è un poco di febbre, allora dovete avere un poco di pazienza, perché il cecafra è un incomincia. Quando noi non riusciamo a creare no? Quella simbiosi tra il pastore che guida le sue pecore, e cambia tutto l'aspetto anche della nostra vita. Allora, alla luce di quanto stiamo dicendo, si intuisce che abbiamo come comunità cristiana delle grandi responsabilità, perché al centro della nostra vita ci deve essere Cristo, ci deve essere la Chiesa e tutte le persone, però a volte noi siamo tentati di chiuderci in noi stessi e pensiamo sempre in piccolo, non pensiamo in grande, i miei interessi e allora oggettiviamo le persone, i miei figli e allora oggettiviamo la famiglia e spesso oggettiviamo anche la stessa parrocchia, cioè tutto poniamo in riferimento ai nostri interessi. E no, è opportuno anche ricordare che ci sono tanti ladri, tanti briganti, tanti lupi che agendo spesso in questo modo e agendo direi in maniera sottile, subdola, riescono ad accattivarsi poi le attenzioni di quelli che dovrebbero essere i nostri interessi senza che neppure ce ne rendiamo conto. E penso in modo particolare in questo momento ai nostri giovani, perché entrano nelle loro teste, privandoli della loro personalità fino al punto di manipolarli, di ridurle non a pecore, ma come dicevo prima, eccetera, eccetera. Gesù vuole donare la pienezza di vita alle sue pecore, diventa la porta per farle entrare nel pascolo della verità, della libertà, dell'autonomia autentica, della felicità già su questa terra, in questo mondo, in questa storia. Invece i ladri, i briganti, i lupi di oggi offrono illusioni, perché ben conoscendo le aspirazioni dei nostri giovani, che sono aspirazioni di verità, che sono aspirazioni di libertà, di giustizia, di autonomia, le usano queste aspirazioni attirando con ogni forma i giovani, illudendoli di trovare la felicità nel successo facile, nel successo televisivo, nel compagno, nella compagna conosciuta in certi luoghi e in certi ambienti, e non sto qui a descrivere tutte le situazioni che certamente conoscete quanto me. Quanti adolescenti trascorrono ore davanti alla televisione e imparano una falsa, e non solo davanti alla televisione, magari leggendo cose che insomma che non stanno né in cielo né in terra, quante ore trascorrono davanti al computer, collegandosi alla rete, a internet, e imparano una falsa idea di libertà, una falsa idea di comunicazione, una falsa idea di autonomia, e frattanto crescono poi queste teledipendenze, le dipendenze da internet, crescono i falsi miti e diminuiscono i giovani con forte personalità. Leggevo l'altro giorno sulla pagina web, ecco, vedete la controtestimonianza. Leggevo l'altro giorno su una pagina web del Corriere della Sera un articolo che mi aveva insomma colpito nel titolo e quindi volevo approfondire la lettura, che in Italia sono 800.000, e sono una cifra enorme, cioè io proprio sono rimasto basito di fronte a questo dato, un dato tra l'altro fornito dal Ministero, quindi un dato reale, no? Cioè non un dato falsificato da qualche azienda che ha necessità, no, di fare chissà che sono circa 800.000 i giovani di età tra i 15 e i 25 anni che soffrono la depressione, e che è un motivo fondamentale di questa malattia. Qual è? La crisi di personalità, perché questi giovani non riescono ad esprimere nella loro vita personalità. A quali ladri di personalità occorre imputare questa responsabilità? Io faccio silenzio stampa e quindi non parlo. È importante, e andiamo avanti, sottolineare che il Vangelo di questa domenica ci offre una linea chiara per riflettere su due punti importantissimi nella vita di ogni persona, a partire dai giovani, ma questo vale anche per noi adulti. Cosa vuole dire per noi che Gesù ci dona la vita in abbondanza? Per cui lui ha detto, io offro la vita e la offro in abbondanza. Che cosa ci vuole dire Gesù con questa offerta di vita in abbondanza? In altri termini, l'abbondanza o la pienezza della vita, in che cosa consiste? Da chi si può attingerla? Da chi dona questa abbondanza di vita? Proviamo a farci questa domanda. E poi il Vangelo ci offre un criterio di discernimento per poter distinguere chi si relaziona a noi come pastore e chi invece si relaziona a noi come ladro, come brigante, come lupo, e quindi per capire in chi noi dobbiamo riporre la fiducia. Perché vedete, è lì poi il punto di la discriminante che ci fa capire poi che cosa il Signore ci chiede nella vita. Oggi celebriamo la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, tutte le vocazioni, anche la vita matrimoniale è una vocazione, anche una professione vissuta con dignità è una vocazione, come una vocazione ovviamente la chiamata alla vita sacerdotale. All'inizio della messa non dicevo che se un popolo è santo i sacerdoti sono santi, e poi viceversa, se un sacerdote è santo riesce a santificare il popolo. E noi dobbiamo pregare molto, dobbiamo come dire, immettere nel cuore, nella mente dei nostri giovani personalità forti, personalità che siano capaci di saper scegliere veramente nella vita, di saper individuare che cosa un giovane deve fare da grande. Non è possibile che i nostri ragazzi stanno a 18, 20 anni, 22 anni, che non sanno che cosa devono fare della loro vita, e a 18, 20, 22 anni non sanno fare niente, perché non hanno imparato un mestiere, perché a scuola sono ciucci, perché non solo per colpa loro, perché non si impegnano, perché sono ancora più ciucci e loro i professori, e così via. Non me ne voglia male qualche professore che è presente, voi siete bravissimi, tutti i professori che stanno stamattina sono bravissimi, però voglio dire, ma purtroppo è così. Allora dico, non è possibile che noi non riusciamo a districarci, ad uscire fuori da questo circolo che veramente è vizioso. Allora è chiaro che poi, davanti a delle personalità così deboli, come può venire fuori una vocazione sacerdotale? Come può venire fuori una vocazione sacerdotale mentre la vita sacerdotale richiede invece delle personalità forti, delle personalità veramente molto, molto basate? E anche questo è il motivo della crisi vocazionale. Però non possiamo arrenderci, dobbiamo pregare molto e dobbiamo offrire ai nostri figli, ai nostri ragazzi, ai nostri nipoti anche la possibilità della scelta della vita sacerdotale. E non come molti genitori fanno, quando a volte un bambino, magari che incomincia a venire in parrocchia, frequenta i gruppi, magari viene all'altare, magari incomincia a dire a un genitore, forse, ma sai, mi piacerebbe, ma chi ha fatto? Non è tu, però questa è una capa fresca. No, noi diciamo così, ma guarda quelli che vengono a messa tutte le domeniche, dicono così vicino ai figli che manifestano, che manifestano la vocazione sacerdotale. Pensate che lo dicono quelli che sono lontani, lo dicono proprio quelli che vengono tutte le domeniche, che stanno qui. Ma pensiamo che una comunità parrocchiale che non riesce ad esprimere una vocazione è una comunità sterile, e questa è una sofferenza. È come quando in una coppia non si riescono ad avere figli, e so bene, perché ne conosco di coppie, quanta sofferenza c'è quando non si riesce ad avere un figlio. Questo vale pure per una comunità parrocchiale, la sofferenza, un sacerdote porta una sofferenza enorme nel cuore quando non riesce a tirar fuori dalla sua comunità un giovane, e dobbiamo pregare molto. Qui qualche piccolo germe già ci sta, quindi ve lo affido, ecco, proprio nel silenzio e nella preghiera incessante di ciascuno di voi, perché non c'è gioia più grande per una comunità parrocchiale che donare al Signore un suo figlio che poi diventa prete. È la gioia più grande che una comunità parrocchiale può vivere. E poiché questa terra, questa gente, questo popolo, Capodichino, è un popolo dal cuore buono, dal cuore aperto, dal cuore generoso, noi non possiamo mancare rispetto a questa chiamata che ci viene direttamente dal Signore. Il nostro pastore cammina davanti a noi, non è un pastore di retroguardie, non è un pastore che sta lì, ma apre cammini, inventa strada, è davanti, non sta alle spalle, non un pastore che impungola, non un pastore che incalza, non un pastore che rimprovera per farsi seguire, ma uno che precede, è il pastore che cammina attratto dal futuro e non dai rimpianti. È un pastore che seduce con il suo andare, che affascina con il suo esempio. Questi sono gli esempi forti che noi dobbiamo offrire ai nostri giovani. E le pecore ascoltano la sua voce, lo riconoscono perché solo da lui sono riconosciuti. Chi non ascolta, chi è sordo, rischia invece di restare nei vecchi recinti, nelle vecchie paure, rischia di stare in greggi anonimi, rischia di stare in strade che alla fine sono non strade, ma sono vicoli ciechi, chiusi. La parola assurdo ha la stessa radice di sordo. Entra nell'assurdo chi è sordo, chi non sa ascoltare, esce dalla sordità e dall'assurdo chi ascolta la voce che prima ancora di ogni parola qualcosa di molto più forte, perché dice la presenza di Dio nella mia vita, la presenza di Dio in mezzo al popolo. Io sono la porta, non un muro chiuso, non un muro chiuso. Io sono la porta, non uno steccato che divide. Io sono la porta. Cristo è passaggio, è apertura, è Pasqua, è breccia di luce, è luogo che dobbiamo attraversare, in cui la vita entra ed esce. Allora, se vogliamo la vita in abbondanza, bisogna attraversare quella porta che è Cristo Signore. Cosa significa varcare quella soglia? Cosa significa varcare Cristo? È cambiare rotta, è indirizzare la porta del cuore verso le cose che Cristo amava: il futuro, la libertà, il coraggio, dimenticarsi, dare tutto con il cuore, essere pastori di vita nel nostro piccolo gregge, la famiglia, la parrocchia, la società civile, essere soglia aperta attraversata da molte vite. Santa Maria del Cammino, che ha attraversato quella porta e che è entrata ed è uscita da quella porta per avere anche lei la vita in abbondanza, ci aiuti a percorrere così il cammino della nostra vita, perché possiamo diventare uomini forti, perché possiamo diventare comunità parrocchiale amata da Dio.